Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Chiudiamo il nostro cammino e aspettiamo la intercessione della Vergine Maria, la Vergine dell'Ascolto.
Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, sia
trovarci. E allora quest'anno, appunto con l'aiuto di Dio, cercheremo di fare i nostri incontri mensili. Quest'anno pensavo non tanto di proporvi un cammino biblico, anche se delle risonanze bibliche ci saranno sempre, ma mi sembrava anche interessante provare ad approfondire un tema antico nella tradizione cristiana e da una parte a volte accantonato, non se ne parla più tanto normalmente, e anche nelle comunità cristiane, che è appunto il tema dei cosiddetti vizi capitali, e che uno potrebbe anche dire, ma ancora tutte cose parliamo? Cioè, in realtà è che potrebbero citare cose appartenenti a un cattolicesimo moralista, ossidantista, dove appunto tutto era vizio, tutto era peccato, no, eccetera, che invece noi oggi, gente del terzo millennio, cristiani più duri, più liberi, più aperti, no, diciamo, queste cose ci interessano, cioè appartengono a qualcosa di... no? E naturalmente dico questo perché sto proponendo questo cammino e perché naturalmente non è così, cioè non è... parlare dei vizi capitali non è parlare appunto di un tipo di religiosità oscurantista, che pure c'è stata, questo dobbiamo dirlo, no? Cioè, e di una visione negativa, sospettosa, e di tutto, no? E di tutti, e di ogni cosa, che tutto era sotto il segno del peccato, di una giustizia schiacciata un po' dalla paura, no? Di male, del peccato. E invece no, significa riprendere una tradizione antica che, pensate, alcuni di voi poi hanno letto qualcosa di un verso di Berti, no? O di altri autori, cioè che persone per sé anche non credenti, agnostici, eccetera, che hanno ripreso questa antica tradizione, rileggendo, eccetera, cioè oggi in molti casi c'è anche un interesse verso questi antichi insegnamenti, perché questi antichi insegnamenti hanno a che fare con la vita umana. Cioè con la vita umana che anche noi sappiamo non fa così, non è che si sviluppa e cresce così tranquillamente, no, ma normalmente si viene e verrà superata solo, meno interventi ci daranno, no, l'umanizzazione, il diventare uomini è il cammino della vita, è un atto. Diventare uomini è un altro. E così come noi che, come tutto per me, che gli anni passano a un certo punto scopri che devi cominciare a prendere delle medicine e prestare il mio professore, no? Eppure i giornali ti dicono che negli anni sono, sono le patologie, no? Che hanno a che fare con la vita umana nella sua interezza, da una parte mi prendete a dire no, così come solo per capire ci potevo, sono molto più collegati di quanto non pensiamo, ci sono le cosiddette malattie fisiche, ci sono le cosiddette malattie psichiche, anche se sappiamo che si intrecciano, ci sono le malattie spirituali, che anche qui c'è tutto un intreccio, no? Allora, i vizi capitali, così leggeremo come patologie patologie dell'anima, patologie del cuore, e che, come vedremo e cercherò di presentare, hanno a che fare con le nostre relazioni fondamentali. Se volete poi, parlando di questi diritti capitali, noi vedremo una griglia che ci dà per contrasto, i diritti lo dicono guardando un po' più la malattia, il negativo, ma per contrasto noi vedremo in positivo, quelle che sono le dimensioni fondamentali della nostra vita, le relazioni fondamentali della nostra vita. Noi siamo le relazioni, con noi stessi, col tempo, con l'altro, con la sessualità, con il denaro, cioè col cibo, poi cominceremo dal cibo. Non so poi come faremo a mangiare la buonissima frittata e il caffè che i nostri amici ci hanno preparato, ma ce la faremo con pazienza. E quindi allora una vita che ci dice l'umano, che parla della nostra. Ecco, dell'umano da realizzare, che siamo chiamati a realizzare e che di per sé da solo non va. La materia è grossa, cioè è tutto per me da presentarla, per cui io spesso guarderò gli appunti, quindi mi muoverò di meno, ma tornerò qui a... Allora, perché la vita umana non va da sé? Perché nel nostro cuore, e già questo lo diceva la tradizione cristiana, la tradizione ebraica e poi cristiana, c'è un istinto di vita e un istinto di morte. C'è qualcosa che noi non riusciamo a tematizzare fino in fondo, che non vuole vivere. E quello che poi nella tradizione cristiana è chiamato peccato. Attenzione, peccato con... non tanto peccato, ma peccato come qualcosa di male di quello che poi noi chiamiamo peccato. Tra l'altro anche qui potrebbe sembrare che parlare di peccato ha a che fare anche qui con un certo tradizionalismo cattolico che guardava tutto peccato, per cui in molti luoghi oggi c'è il fatto che se no è sempre quello che è tradizionalismo, è ancora tutto il peccato, ma ci sono anche luoghi dove è peccato. Cos'è il peccato? Fragilità, no, inconsistente, limiti. Peccato? No, non so se vi confessate, non dovete rispondere a questa censura. Ma anche qui, anche quando ci devo confessare, molte volte uno dice, padre, mi faccio qualche domanda, perché non so che dire. Non so che dire. Ed è anche onesto questo, no? Cioè, ma anche perché non c'è la percezione e l'idea di che cos'è il peccato. Anche c'è il moralismo, eccetera, eccetera, no? Peccato, se prende una definizione di Volvo Schamp, che è stato uno dei grandi diritti dello scorso secolo, morto nel 1999, eccetera, diceva di là di tutto, dicevo di vita. La vita è il peccato, la volontà efficace di morte. Volontà efficace di morte. E qui il peccato, magari il peccato non è essere bravi per comportarci bene, perché mi raccomando, cerca di comportarci bene, come ci hanno detto, no? Catechismo, eccetera, eccetera. E magari il peccato è sparare di città, per contrasto. Perché ci rendiamo conto che c'è una morte che ci abita. C'è una morte che ci abita. Tutto quello che ci fa morire, tutto quello che ci rende più soli, tutto quello che ci uccide l'uno con l'altro, dalle violenze più grandi alle violenze familiari, alle frasi. A volte basta una parola per ferire una persona. No, non c'è bisogno del coltello. Allora, parlare di capitali, anche qui termine capitale, dice qualcosa che da da cui scendono gli atti e le cose, ma qualcosa che sta, e che attenzione è vizio, come qualcosa che ci domina, qualcosa a un certo punto che, di cui diventiamo schiavi. di cui in qualche modo un'influenza talmente forte su di noi che muove il nostro cammino. E allora questo male, questo istinto di morte, no? Che, da dove ci attacca, da dove viene verso di noi, no? Da dove proviene, potremmo dire, no? E allora ricordate, io penso che una volta ne parlavo, ma lo riprendo velocemente, un insegnamento di Padre Schindlich che diceva appunto, no? Da dove viene il male, da dove viene il male. E lui velocemente tratteggiava secoli di storia, no? Dicendo che una prima risposta a questo da dove viene il male in molte culture antiche è stato dato dall'idea che c'è un dio del bene e un dio del male, un dio del bene e un dio del male, che soffiano, ci influenzano, dei che sono in sorta per loro e che la loro lotta ricade su di noi, no? Per cui oggi, allora, c'è stato il Signore di Canelli, se avete letto oppure visto il film dove c'era, no? Cioè Sauron e poi Gandalf, no? E in tanti giochi, anche questi elettronici, no? Ci sono gli angeli e i demoni, e anche se tante volte appunto noi cristiani non lo crediamo, però pensiamo che ci sono le influenze esterne negative, che ora questo sia il gioco del male, il gioco del bene, naturalmente che è presente sempre le religioni antiche e non solo, non ha a che fare niente con la religione ebraica e cristiana. Cioè, per il ebraismo, per il cristianesimo, c'è Dio. Punto. C'è Dio. Poi c'è una creatura, attenzione, una creatura, che è la tradizione degli angeli dei caduti, no? Che noi chiamiamo in diversi modi, ma che sono sempre nomi che non dicono un nome proprio, ma dicono una funzione, dicono il suo agire. Ricordate che la parola diavolo significa colui di piede, perché il male ci spacca dentro e con gli altri. No. La parola appunto Lucifero ha a che fare con quella tradizione dell'angelo di luce, portatore di luce, che ben invidia di Dio, si ribella a Dio. E Satan è una parola ebraica che significa nemico. Perché questo male c'è nemico, è contro di noi. Per cui questa visione che viene chiamata dualismo cosmico, no, Dio del bene e del male, uno può crederla, ma la visione ebraica cristiana non c'è. Allora si è elaborato anche altri esercizi, tipo per esempio un certo dualismo antropologico. Cosa vuol dire il dualismo antropologico? Che questo Dio del bene e Dio del male non sono tanto fuori di noi, ma sono dentro di noi. E come una certa tradizione l'ha chiamata, filosofica e poi religiosa. Il corpo e l'anima, no? Per cui ci sarebbe la parte divina di noi che sarebbe l'anima. E ci sarebbe la parte, no, più materiale, più negativa, che è il corpo. Questo, attenzione, è ebraico cristiano. Secondo voi è così? No, perché nel libro della Genesi, basta che uno va a leggere il film, capitoli della creazione e si dice che è Dio che c'è l'uomo, no? E dopo che l'ha fatto dice è molto bello. Quindi allora nella visione ebraico-cristiana tutto l'essere umano è stato creato da Dio. Certo, questa visione dualista antropologica, no? Ha influenzato il cristianesimo. No? Perché nella nostra visione cristiana c'è stato un po' trasmesso, c'è stato una certa visione negativa della corporeità. Per cui pensate per esempio a come è stata vista la sessualità. No? La sessualità non ancora tanto nel tempo medievale, ma dopo, nei secoli successivi, eccetera, sempre più si è visto come qualcosa, no? di negativo. privo di qualcosa, di peccaminoso, E un esempio di questo è che il non quello che abbiamo adesso, ma il precedente codice di diritto canonico, poneva il senso del matrimonio legato alla procreazione dei figli, per cui si accettava di dire, vabbè, bisogna pure farlo, no? Però non si deve fare perché il genere umano deve operare. Il codice di diritto canonico che noi abbiamo messo è un passo avanti, perché dice che il fine del matrimonio è l'unione dei coniugi, per cui vengono l'amore, aperto alla vita. Ma non pone la procreazione come unico fine del matrimonio e quindi giustificativo del fatto che bisogna andare presso. Quindi questa visione ci ha inquinato, cioè le cose sporche, le cose basse, le parti basse e sporche. No, questo era, vi dicevo forse qualche altra volta, che un anziano gesuita che adesso è in cielo diceva che quando lui quindicenne era nella scuola apostolica, no, negli anni 20, il loro istruttore diceva che le donne bisogna guardare qui, qui al collo, perché sotto, assolutamente no, ma neanche sopra, perché gli occhi di una donna, eccetera, eccetera. No? Allora, il punto meno problematico per stata trattata la capacità è la guardare le donne al collo, allora è qua. E dicevo, no, l'idea che c'è stata trattata. Legato a questo anche un po' al cibo, anche se oggi questo non si parleremo della gola, se dovrei arrivare a parlare delle cose così. Ma in qualche modo, no, questa visione che ci ha influenzato, che però non è cristiana. Non è che c'è, ecco, una parte divina e corpo. Anche perché, scusate, ma noi ogni domenica, fra poco lo diremo che subimo, noi crediamo alla risurrezione dei corpi. Allora se i corpi sono male, come si può fare le cose? Di svolgere qualcosa. Quindi speriamo meglio, siamo anche giusto per meglio. E allora pensate un altro tentativo e dire, quindi non al qualismo cosmico, non al qualismo antropologico, qualcuno si è parlato poi di un certo dualismo morale, per cui, come dire, questo è anche avuto a che fare anche molto con lo stoicismo, dove si predicava non la materia, cioè questo stato di non avere passioni, perché l'avere già delle passioni e la già considerate male, avere delle reazioni dentro. Per cui un antico racconto storico diceva, tu, quando stai guardando a casa tua, non pensare che ci sarà tua moglie, che ti verrà incontro, che ti abbraccerà, ci saranno i tuoi bambini, che ti verranno papà, ci sarà tutta la tua casa bella, la tua stalla con tutte le mucche, i granai, tutti i piedi. Tu pensa che tua moglie sarà andata con un altro, che i figli non sai dove sono, che la casa è bruciata, che la stalla è stata distrutta, le mani e le punte sono state rubate, che i granai sono stati tutti bruciati, tu pensa a questo, per cui quando dici e trovi il mondo, e trovi i figli, e trovi la casa, e solo la stalla è stata bruciata, che dici, ah, solo questo? No? Cioè, proprio per qualunque cosa non avere movimenti, passioni dentro, no? Questo è il cristiano. No, non è cristiano. Perché la domanda non è che se hai delle mucche alle quali ci e se le hanno rubate, non possa sentirsi male e magari anche la già. La domanda è, che ne fai con questa rabbia? No? Se in forza di questa rabbia vai a prendere Ma il problema non è quindi non arrabbiarsi, non essere come a volte anche nella vita religiosa, no? Cioè, bisogna essere sempre così. No, bisogna partire. La domanda è che cosa ne fai di quello che ti si muove dentro? Come lo muovi, come lo. Ma non che uno non senta certe cose rispetto alla vita, al mondo, alle situazioni, eccetera, eccetera. Quindi allora possiamo dire che neanche questo dualismo morale è una risposta che il cristianesimo ha accettato, non è la risposta di cristianesimo. Allora rimane la domanda da dove viene il male. E la risposta che sempre la tradizione ha dato è dai pensieri. Dai pensieri, dai logismos, dai logismos. E dice, anche se prendete il, lo prendo io, lo prendo semplicemente, potete notarlo, per vedere, anche Marco, al capitolo 7, dice, Gesù dice ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo, da lì dentro infatti, cioè dal cuore di uomo, escono i propositi di male, iniquità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolvenza, invidia, calunnia, superbia, sottezza, tutte queste cose cattive che vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Allora viene da dentro. E come si chiama questo pensiero che viene da dentro? Gli antichi lo chiamavano il pensiero impuro, logismos, lo chiamavano appunto suggestione. Grazie, mi avete salvato, avrei fatto un danno. Suggestione. Allora, qual è la suggestione? E anche questo esempio, con qualcuno l'ho già presentato, vi ricordate? E facciamo finta che io sono nella mia comunità e siamo prima di pranzo, sto semplicemente un po' pregando, un po' riflettendo sulle cose della mattina, sto passeggiando nel corridoio della mia comunità. E passando davanti alla porta dell'economo vedo una bottiglia di whisky aperta, cioè a metà, mi rendo conto che è aperta. E passando e ripassando mi viene il pensiero. Cioè, no. Stavo pregando, stavo pensando a qualcosa che, no? Passando, no. Una suggestione. E può pensare anche che tu sei al supermercato alle 2 del pomeriggio, non c'è molta gente in giro, stai andando col cervello, non c'è nessuno lungo il corridoio, non ti sembra che ci siano delle camere e ti viene il pensiero, no? Non c'è pensato, non è che ti sei andato lì per fare, no? Devi fare le cose, però un pensiero dice. Allora, il primo passaggio è sempre un pensiero, vedete, suggestione, cioè un suggerimento, che anche una dimensione affettiva, non è soltanto qualcosa di un pensiero, cioè, ma che ti spinge, ti prende un po', parla anche all'affetto, no? Muove. Dopodiché, dopo che ha fatto questo pensiero, io sto camminando nel corridoio e mi è detto questa cosa di dilemma, perché non ti fai il goccio, io comincio a dire, ma no, che significa che mi faccio il goccio, perché adesso prima di tutto fra poco devo andare a pranzo, no? E, però è vero che anche San Paolo dice, bevi un po' di vino a pranzo, no? Ma non è il vino, e lui dice, sì, però sempre altro, eccetera, eccetera. Vedete, io senza accorgermi sto cominciando a dialogare. Dialogo. Sto cominciando a dialogare con il pensiero. E dico, no, vabbè, ma poi davanti alla posta dell'economo, sì, ma tu sei in comunità, quello che è suo, tuo, e sicuramente no, eccetera. E vedete, io dialogo, questo dialogo con questi pensieri che prendono, no? Pian piano. Questo dialogo a un certo punto diventa lotta. Lotta. Cioè io faccio due passi, dico no. Faccio due passi, però. No, ho detto di no. No, dico di no, no? Allora, questa lotta si può vincere, nel senso che io me la vado, o a volte si può perdere. Io mi avvicino alla porta dell'economo, sto per abbassarmi, per prendere la e si apre la porta dell'economo. E invece le cose dice sì, e dice di qualcosa, no, stavo pregando. Allora, se si perde questa lotta, avviene il consenso. Il consenso. Che vedete che si dà nel cuore, poi non ci sono riuscito a concretizzare, no? Ma nel cuore ho accettato questo pensiero. Ora, attenzione, il consenso fa scattare automaticamente la giustificazione. Cioè la serie, beh, lo fanno tutti, no? Cioè io ho preso solo la medicina al supermercato, no? Per i sei politici che rubano altro che medicine, eccetera. Come dire, io devo dentro di me dire, vabbè, non è che ho chiesto qualche cosa, no? Cioè, devo giustificare, perché c'è qualcosa dentro di me che dice che qualcosa non è andato, no? Però rispetto a questa voce mi devo dire qualcosa. Attenzione, il consenso dato ripetutamente allo stesso tipo di suggestione provoca l'abitudine che fa nascere la passione e quindi il vizio. Che gli rende schiavo. Il consenso dato ripetutamente allo stesso tipo di pensiero. Pensate che questo insegnamento che io, così in maniera, per quello che posso, vi sto trasmettendo, è dei padri sinaitici del terzo secolo dopo Cristo. Pensate come è antico, è attuale. Quindi il peccato dato ripetutamente allo stesso tipo di pensiero e appunto crea, no, l'abitudine e poi il vizio che ci rende schiavi. E allora intanto c'è da dire questo, che dove scatta il peccato? Dove scatta il peccato? Il peccato scatta al consenso. Il peccato scatta al consenso. E questo bisogna dirlo, perché avere pensieri cattivi non è immediatamente peccato. Cioè avere dei piedi morte, cioè ci abitano, ci sono cose che entrano dentro di noi, ci ripetiamo, cioè, no? La domanda è appunto che cosa facciamo, se li accogliamo o se lo stiamo così. Quindi tentiamo il diritto di Dio di visitare. E questo credo che sia importante, è importante, non che certe cose non ci abitano. Noi, tutti noi, siamo capaci di tutto. Tutti noi siamo dei contenitori con tante aperture che ci portiamo dentro queste cose, ci amano. Vedete che in questo senso ci ha fatto male un certo moralismo cattolico che ci diceva che un buon cristiano certe cose non le pensa nemmeno. Io non ci credo. No, io ho detto, quindi non sono un cristiano. prendi la vita. Prendi la vita. No. Un elemento che oggi abbiamo, non prendiamo più tanto in considerazione, perché da una parte c'è stato anche una certa tradizione che ha esagerato su un elemento importante della nostra vita, che qual è? La volontà. No? E perché? Perché in nome della volontà si sono fatti grandi risultati, diciamo in un ambiente scolastico. No, e allora alcune volte il ambiente scolastico dice ma no, ma quello non vuole, è svogliato, quel ragazzo è svogliato, no, e poi magari si è visto che era dislessico, cioè dire no, lo si è capito dopo, no? Per cui certe cose, molte volte, perché se tu vuoi, vuoi, no? Che da una parte è vero, ma non è tutto. Cioè il problema oggi è che dipendente la volontà non se ne va da più. No? Perché altre cose bisognano, no? Il mio passato, come sono, il fisico, la fatica. Sì, vabbè, ma questo c'è anche il tuo potere, no? Che non è un potere, chiaro, no? Noi non siamo pienamente ciò che vogliamo, però il potere c'è, c'è bisogno di mettere in gioco la nostra volontà. Allora, il discorso della lotta spirituale, della lotta del cuore è un discorso fondamentale, no? Per non per questa vita, cioè mettere in gioco quello che ha, sapendo che non è solo quello, ma c'è anche quello. E allora, in questo senso qui, se il quarto punto è questo, dal punto di vista del peccato, della morte, problematico, gli altri, che ne facciamo? Cioè della lotta, del dialogo, della suggestione, è qualcosa che dobbiamo semplicemente accogliere così? Possiamo lavorare? Cioè, che cosa voglio dire? Voglio dire che, per esempio, anche se il dialogo e la lotta non sono immediatamente, non sono dimensioni di peccato, però quante volte ci è capitato che, per esempio, avevamo, ci siamo riusciti a ricavare 2 ore perché dovevamo leggere qualcosa, anche quando studiavamo, no, dovevamo studiare perché per una cosa avevamo un po' di tempo, quindi ci siamo messi lì, abbiamo cominciato a leggere e il pensiero ci ha detto, ma perché non hai risposto a quello di leggere, no? E, cioè, e tu hai cominciato a dire, ma come potevo, dai, dovevo lasciarlo perdere, no, tu devi ricavare il proprio lo schiaffo, ma io sono cristiano, sono schiaffo cristiano, eccetera, no? Così, e succede che passano le 2 ore e tu hai fatto una pagina. Perché il pensiero, no? E un altro esempio credo che ci può capitare tutti quanti, la sera quello che si fa a dormire, ci sono quelli che hanno il nome, io quello che metterò che mi chiedo, cioè veramente, se qualcuno di voi lo dice no, lo sa, e non lo so sbagliare. Peraltro ci sono i mortali, magari non ci sono tanti pensieri, tu vai a dormire e no, il pensiero che ti fa lavorare, il pensiero, e non ti fa dormire. No, perché continui a dialogare, cioè si è dialogare, cioè a lottare, no? Allora, se anche non sono, diciamo, peccato allo stesso tempo, la suggestione, possiamo eliminarla? No. Siamo tutti figli della terra e il dato che prego non ci sarà momento, ve lo dico anch'io come prescritto che leggendo la preghiera eucaristica, pregando la preghiera eucaristica, no, per tutti voi, eccetera, dicendo delle parole santissime, anche durante quella che chiamiamo interpretazione, eccetera, ci possono essere sempre dei momenti in cui tutti gli agi passano attraverso il mio cuore e la mia mente. Allora la suggestione non è eliminabile. Allora, la cosa che si può fare, che la tradizione antica ci invita a fare, è quella di provare a porre un muro tra la suggestione e il dialogo. Cioè, un grande insegnamento che veniva dato era quello di mai dialogare con la tentazione. Mai dialogare con la tentazione. Attenzione, con quei sentieri che più li conosciamo con la tentazione, no? Soprattutto le tentazioni sono subito, non è immediatamente che le conosci, no? Ma quelle che più, no? Sono stupidaggini che vengono nel cuore, no? Preferite quando presento queste cose in prezzi, il pensiero che ti dicono, ma perché non mi hanno fatto Gesù? No. E allora ecco, quindi anche chiaramente, anche se per alcuni no, è una tentazione, cioè, allora, non dialogare con la tentazione, no? Non dialogare. Gli antichi dicevano che bisogna, per quello che più riconosciamo come tentazione, bisognerebbe fare con i bambini, voi che avete avuto molti di voi, avete avuto oppure anche padre o piccoli, eccetera, e avete visto che c'erano dei momenti quando erano più piccoli, che magari a un certo punto si arrabbiavano, facevano i carnici, e quindi mettiamo così, no? E tu gli dicevi, voglio gelato, no! Vuoi un pomidoro? No! Eccetera, qualunque cosa, no? E poi si proponeva e loro avevano l'atteggiamento di rimbeccare, cioè, no, no! Ecco, allora, questo, no? Rimbeccare la situazione, no? Con che cosa? Con che cosa? Allora, i figli dicevano, Gesù ha avuto le tentazioni. Sì. E come Gesù ha risposto alle tentazioni? Prima di tutto con la parola di Dio. Vi ricordate il Vangelo di Luca, dove nel deserto di Befania, che il tentatore che diceva, via queste pietre che diventino buoni, no? Così figlio di padre, che posso, di che queste pietre diventino pane. E lui non solo parla con l'uomo, ma pieno di parola. Cioè, però attenzione, ripetere con la parola di Dio significa anche in qualche modo per non diventare familiari con la parola di Dio. Perché nella, diciamo, nella crisi che anche noi viviamo, anche come chiesa, un segno della povertà è proprio la scarsa familiarità dei cristiani con la parola di Dio. Qui sta tentando di fare qualcosa, cioè state anche diverse comunità nella chiesa, anche utilizzando internet, no? Che ogni giorno magari c'è qualcosa sul Vangelo del giorno, noi che cantiamo possiamo almeno leggere quello, possiamo un attimo formarci su quello, per poter diventare familiari con la parola di Dio. E quando abbiamo fatto i tagli, vi dicevo, no, che noi dovremmo, almeno non di tutti, ma di tanti tagli, sapere di memoria. Noi che abbiamo un po' più di età ai nostri, perché non so se oggi ancora nella scuola si va, si insegnavano anche le poesie in memoria, no? Per cui noi abbiamo delle reminiscenze, delle poesie che abbiamo imparato a memoria, ce le portiamo dentro anche ragazzi, no? Allora, anche i tagli sono dei canti, più canti che non la, prima della tradizione ebraica, la chiesa della tradizione ebraica ha preso e accompagna nel nostro cammino. Per cui, come dire, diventare familiari ci dà più la possibilità che il cuore in qualche modo risuoni la parola di Dio, di una, no? Perché la parola di Dio è potente, dicevano gli antichi, contro tutti i demoni. Attenzione, quando parliamo dei demoni parliamo delle tentazioni, non pensate a probabilmente donna, le cose. Di quelle cose che si muovono dentro di noi che non sono per noi. Allora, questa parola, no? Dio che e un altro elemento che vi ho soltanto delle piccole cose, un altro elemento che anche qui abbiamo difficoltà per tanti, e come dire, l'apertura del cuore ha un fratello, una sorella che possono aiutarci, no? Nel cammino, nella tradizione antica si parlava di paternità, di paternità spirituale, e parliamo di grandi uomini di alcune persone che hanno avuto. Però dall'altra parte oggi un po' il discorso dell'accompagnamento, del consiglio fraterno, e a qualche persona in qualche modo che sia esterna anche almeno un po', no? Del mondo interiore, del mondo di Dio. Perché molte volte il poter rivelare queste tentazioni che ci abitano ci aiutano noi stessi a renderci conto di quello che sono. No? Come dire, alcune cose che ci si muovono dentro, tanto che sono dentro e io non so dare gli esatti confini di questa cosa. Nel momento in cui ne parlo, allora a qualcuno naturalmente che possa accogliermi e custodirmi e anche difendermi dalla tentazione, perché questi pensieri lavorano anche in favore dell'ascolta, no? Allora c'è da prendere anche le distanze, in modo da vedere un po' meglio per quello che è molte volte, no? Lasciare anche proprio perché sono dei risultati. Allora, gli antichi hanno cominciato anche a, e qui arriviamo un po' più direttamente al discorso dei vizi, eccolo qua, a catalogare questi flussi di tentazioni. Cioè, è come se questi pensieri, queste suggestioni, potessero essere raggruppate in flussi, in qualche modo. Cioè, il catechismo della Chiesa Cattolica oggi li distingue in sette, che sono appunto superbia, avarizia, invidia, ira, lussuria, golosità, pigrizia, orgia. Sono sette, no? Sette. E di per sé il primo che ne parla nella tradizione ebraico-cristiana, perché attenzione, cataloghi di vizi ne abbiamo anche nel mondo greco classico, ne abbiamo anche nella tradizione induista, cioè quindi, come vedete, e questo è anche molto interessante perché si dice è qualcosa che ha a che fare con l'umano, e quindi anche in diverse tradizioni religiose ci sono corpi delle situazioni di flusso, no? di un'influenza negativa che parte da noi stessi, che ha a che fare con un particolari ambiti della vita umana. Il primo che scriverà nella tradizione cristiana di questo è un certo Evagrio Pontico, è discepolo di origine, e lui li chiama gli otto pensieri malvagi. Lui parte, fa un'altra lista, lui parte dalla gola, poi mette la lussuria, l'avarizia, la tristezza, interessante questo, ne parleremo, la tristezza come ira, la lascivia, la vanagloria e la superbia. Allora, noi siamo arrivati a questi sette, perché sarà Gregorio Magno, grande papa della fine del VI secolo, inizi del VII, che lui era monaco e poi divenne papa, che lui isolerà la superbia facendone la radice di tutti i vizi, e poi unirà la tristezza e la cipia, cioè mettendovi nella pigrizia, unirà la tristezza con la cipia, e poi la vanagloria lo unirà alla superbia e introdurrà l'invidia. Interessante che questa cosa dell'invidia lui la introdurrà anche a partire dalla sua esperienza di Papa, perché avendo a che fare sia con la curia, sia con l'imperatore, sia con no, naturalmente questo lo vedrà di più rispetto ad altri ambiti dove c'è sempre, ma è qualcosa che in qualche modo si vede un po' di meno. Allora, appunto, questi otto pensieri per la morte, o otto pensieri puri, oppure i sette della tradizione cristiana. Un'altra domanda che ci possiamo fare, ma sono solo questi o se ne possono aggiungere altri? E nella tradizione cristiana a volte qualcuno ha provato ad aggiungerne altri, cioè nel senso che per esempio nel Medioevo c'è stato un domenicano che ha aggiunto anche la lingua. Questa è una parte, la parola e in tutte queste cose, però certamente ci può essere delle situazioni in cui patologie legate proprio al linguaggio, no? Si sentono ancora di più. Forse anche questo sarebbe oggi da riscoprire un po' come idea, no? Cioè, della la parola. Un attimo soltanto, mi prendo. Un'altra lista che per esempio troviamo anche nella scrittura, lo troviamo nella lettera ai Galati. Nella lettera ai Galati si dice al capitolo 5, versetto 18, 19 poi, dice: del resto vi sono ben note le opere della carne, e c'è una lista che proprio ci fa a zero, perché dice fornicazione, impurità, dissolvenza, idolatria, pregonerie, mangite, discordie, gelosia, intenti, illusioni, passioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. E attenzione, la Bibbia sa parlare male del male. La Bibbia sa parlare male del male, perché un modo in cui il male opera è dissimulandosi, nascondendosi, no? Cioè, in molti ambienti, anche cristiani, a volte certe cose non se ne parla, cioè sembra quasi non voler vedere. E credo che certe situazioni di scandalo evidente che come dire stiamo soffrendo, e anche perché non si voleva vedere, non si voleva parlare apertamente male del male, per cui situazioni di scandalo di milioni di euro come quello che abbiamo ascoltato che sta venendo fuori in Vaticano, oppure di scandali di violenze e di abusi che non si potevano vedere, perché non si parla mai,
come non si parla mai? Di questo caso
non so se già vi raccontavo una volta che un veneziano parlando in una diocesi, io gli chiedevo un po' del loro museo di Cittano, che sapevo che era una cosa molto ricca, e lui così mi disse: no, ancora non abbiamo aperto, perché sai, il vecchio direttore, no, dice, ti ha portato a casa di 400. Cioè, no, e ti ha portato a casa, perché te ne va quella sua. Poi tu che è morto, e la interessi sono dalle casa sua a prendere i voti, dalle prendere tutto qua. Che succede? Che tutti i quadretti del 300 si sono arrabbiati e sono finiti con gli avvocati. Gli avvocati, il giudice, e il giudice mi ha detto, ma questi quadretti del 300 da dove li avete messi? No? E quindi è venuto fuori, che ha fatto che va tutto il giudice, e meno male sono tornati. Sono mai preoccupato. Ha rubato. Ma nessuno diceva, ma no, se ne hai portato a casa, ma mi ha rubato. Perdiamo il tempo. No, noi non chiamiamo le cose con il loro nome. Non chiamiamo le cose con il loro nome. Spiritualizziamo tutto. Spiritualizziamo tutto. No? Con tutta la fatica, perché la chiesa poi molta gente fa fatica a seguire Francesco, no? Che ha detto che abusare non di un ragazzo, ma anche di una persona, no, eccetera, non è solo peccato, è reale. È reale. Di cui bisogna, no, per la salvaguardia della vittima e per il stato di vita. Allora, chiamare le cose con il loro nome. Quindi, la Bibbia lo fa. La Bibbia lo fa.
Molto più delle nostre spiritualità così tante volte disincarnate. E allora, quindi, lottare con queste cose che ci abitano. Noi di tutto potenzialmente siamo capaci. Nel senso che poi alcune volte che ci sono delle situazioni terribili, no? Come quella che è successo a Ortanova, no? E ultimamente di quel padre che ha sterminato la famiglia e poi si è ucciso, no? Cioè cose terribili, altre no. E che noi sentiamo, noi diciamo, oh, no, oppure i due vicini di casa che per una cosa sono arrivati a spararsi, no, cioè, è una dice, la follia, no, quelli più religiosi dicono che demoni, no, cioè, come se noi non fossimo capaci, cioè da dove pensieri, rabbie, invidie, gelosie, che uno può pian piano far crescere il proprio cuore, possano portare persone che non dice, ma quello era buono, no, quello era buono, ma come, proprio lui, no? No, questo capita tutti. E se non ciascuno di noi non intervenge una nota per la vita, perché io sto facendo questo discorso sottolineando appunto il rischio della morte, peccato, ma naturalmente contro luce che può vedere tornare sempre per questo servire, no, per vivere una vita sensata, bella, no? E così come mettiamo in opera tante cose per la nostra felicità, la nostra fede, eccetera, così per il nostro cuore da cui tutto nasce, in cui tutto si gioca. E allora ecco questo, nulla ci è estraneo, nulla ci è estraneo. E questo. E allora, se ce la fate ancora, non so se rispetto a questo, dato che questi nostri incontri sono un po' più da conferenza, noi non facciamo, poi dopo faremo un momento di stacco prima della messa in cui possiamo mangiare anche quel pezzettino di crostata prima della messa, non ci sono problemi, e anche bere un caffè, e se uno c'è il diabete deve stare più attento, e caffè senza zucchero. E possiamo anche fare un momentino, se c'è qualche domanda, reazione immediata, e poi io vado avanti, cominciando dal primo, che vi ho promesso oggi sarà la gola. Quindi questo è un domandone, cioè quindi è la allora fino in fondo non so risponderti in poche parole. Io credo che una linea potrebbe essere quella di aiutare i ragazzi innanzitutto a scoprire il proprio mondo interiore. Quindi sì, ma no, io non comincerei dal peccato. Io non comincerei dal peccato. Io comincerei. Sì, ma io questo è, ci arriveremo. Non si comincia dal peccato, si comincia dalla vita. Si comincia dal positivo, non dal negativo. No. Allora, se uno comincia a scoprire che c'ha un'interiorità, che ha un che ha qualcosa di bello dentro. Io penso che, no, che ci sono tante cose che ascoltarsi, imparare ad ascoltarsi e ascoltare, ascoltare non solo gli altri, ma ascoltare se stessi, perché chi sono pienamente non lo so, lo devo scoprire, con gli altri e con me stesso, e pian piano dicendogli che dentro di te c'è anche qualcun altro, no, che ti vuol bene. Allora, partire da quello, direi, scoprire la bellezza in qualche modo di quello che ciascuno si porta dentro, per poi dopo cominciare a dire, guarda, dentro poi vedi, non ti porti, cioè dentro ci sono anche delle cose che non capiamo e delle cose che ci mettono contro noi stessi, con gli altri. Quindi in un secondo momento, come dire, io direi, perché la lotta si fa per qualcosa di bene, per qualcosa di bello. Io lotto se voglio raggiungere qualcosa di bello che in qualche modo ho cominciato a gustare. Io ho cominciato a gustare. E mi ricordo che, adesso non ricordo di averlo letto, però noi abbiamo un po' di anni, ma vi ricordate che negli anni 70 cominciarono le prime città contro la droga. E lo slogan era: se ti droghi, muori. Quelle pubblicità successivamente della creatura che ci fece furono un fallimento. Perché? Perché se per un ragazzo che è sotto le dipendenze, eccetera, la sua vita è già una morte. Cioè che tu mi stai a dire, guarda che non ti muore. Cioè, solo se uno comincia a usare qualcosa vivo, vuol dire fare la pena. Noi non dobbiamo essere angosciati del peccato. Ma qual è questo? Non solo verso i nostri ragazzi, ma anche verso di noi. No? Una coppia, ma quelli sono divorziati. Un momento, sono due persone che si vogliono bene. Poi vediamo, poi il ritorno che hanno lui, poi il ritorno che hanno lui, cioè, perché sono due persone che si vogliono bene. Mentre lo sono, non so, non credo che questo, che Gesù, non so, almeno quello che credo io, sarebbe come questa linea, no? Che dobbiamo aggiustare qui. Guardiamo la vita, anche se non è perfetta, guardiamo la vita. E poi a partire da quello che è la vita è, che passi quella vita può fare per migliorare. Attenzione, passi possibili, non ideali, cioè possibili a loro, perché quelle due persone hanno un nome, hanno una storia, per cui no, non rispetto sempre noi le regole, no? Sono divorziati, l'unico modo per ritrarre la comunione è quello che oggi le pagano. O tornino, no, alla famiglia, ma questo
passo però possibile per camminare. Io la vedo così, penso di essere cattolico, non lo so, ma penso di essere cattolico.
E credo che Papa Francesco parla di questo.
Che non è la mia, io parlo di questo. Ora, sì.
Perché noi ce la facciamo anche negli altri, giustamente, però come diceva anche tu prima, anche per noi che ci sentiamo quasi quasi arrivati o comunque facciamo parte di un certo contesto cristiano, cattolico, tutto quello che vuoi, però poi il problema è perché si deve una situazione delle visioni, però forse noi manca quella testimonianza che dovrebbe sapere dagli altri di vedere qualcosina di diverso, perché è come nella famiglia che probabilmente si è perso la speranza, la strada, è un peccato, no? Perderci questo. E credo che in noi, come giustamente dicevi, è un lavoro costante, è un lavoro giornaliero, non è un lavoro fatto soltanto la domenica quando studiamo la parola di Dio, è un lavoro che ho fatto ogni giorno, a quanto è spesso innanzitutto, perché poi se tu cammini in un certo modo, esatto, sicuramente respira qualcosa di diverso. E non sono soltanto le parole che posso condividere gli altri, comprendere meglio i sacrifici da realizzare, ma prescrivere una riserva, forse questa è che viene un po' mancata.
Sì, sono d'accordo, cioè proprio se pensiamo che a partire da noi stessi e raccontandoci gli uni con gli altri come comunità cristiana, come dire, riscoprire questo amore alla vita che ci viene dal Signore Gesù, ma come amore alla vita, diventare persone che in qualche modo amano la vita e amano la vita propria degli altri, no? Quindi queste chiare accompagnando diversi gruppi in Terra Santa, o tanti abbiamo sempre incontrato quello che è il patriarca, anche se amministratore ancora, padre da Balla. E allora mi ascoltando, non mi importa perché i gruppi cambiavano, ma io ero sempre là, quindi ascoltando, c'era qualcosa che lui diceva, si parlava della testimonianza, di cose che si chiamano comunità cristiana, che c'è in quei contesti. Allora diceva sì, è importante incontrare delle persone, dei cristiani, ma dopo aver incontrato delle persone cristiane, delle comunità cristiane, che in qualche modo mostrino che quello che uno ha annunciato, magari anche in maniera efficace, si sta diventando veramente. E questo forse a noi la rimanda, no? Perché cioè non è solo incontrare una persona, qualcuno, ma poi vedere che quello che tu mi stai dicendo c'è, sta funzionando veramente, no? Non pienamente, ma però no. E quindi c'è un ambiente umano. Questo è, lo dico per la comunità religiosa che è qui, e io ho la mia comunità religiosa, vita religiosa che siamo coi fondi, ma anche le parrocchie, no? Cioè quando le persone vengono per di noi, che aria umana respira? Attenzione, di persone che hanno un po' stato la vita, che si sono un po' mossi dal gusto della vita e che sono l'uno con l'altro alleati, tra virgolette, cioè nel costruire la vita nascendo, e quindi lottare contro quello che ci alza il negativo, ok?
piace, ma noi come abitano gli altri, no? E quindi credo che anche questo, no? E poi diventa, perché quell'amore alla vita che ci spinge a nei giorni della settimana, faticando come fanno tutti, no? Vivendo le grandi e giuste tante volte faticose del lavoro, delle, no? A non lasciarsi andare al mare, a pensare che esiste perché cosa per amore della vita. Quindi sì.
Ma infatti io stavo pensando proprio questo, cioè di noi quanto succede, ci siamo dei pensieri delle ci pensiamo in Gesù positive. Cioè che essendo no, in un momento di negatività, di peccato, magari si chiede quel pensiero, sto sbagliando, e quindi c'è la lotta al contrario, non al consenso, al peccato, ma al difetto. Cioè, un percorso che ti nasce da dentro, cioè secondo me sono pensieri dentro di noi, pensieri positivi e negativi, no?
Parliamo
un percorso che ti porta poi al difetto, al peccato.
Quando dicevo che nella tradizione cristiana e ebraica c'è l'istinto di vita e l'istinto di morte, no? E allora quello che poi nella tradizione cristiana sarà un po' la voce dello Spirito, che parla dentro di noi, ma non c'è solo lo Spirito. C'è lo Spirito e c'è questo istinto di morte. Allora poi qui sarebbe anche tutto il discorso che magari potremmo anche riprendere alla fine nella nostra presentazione sul discernimento, no? Il discernimento degli spiriti, che vale la pena anche parlarne, perché come ci diceva Papa Francesco, non è qualcosa solo delle religiose e religiosi, soprattutto se sono di spiritualità inerziana, ma di tutti gli altri. Noi dobbiamo avere una visione essenziale della vita cristiana e umana. Allora,
scusa,
sì.
Si potrebbe pensare già prima della suggestione ci sia uno stile, un approccio, cioè voglio dire, tornando all'esempio che facevi tu del fratello che passeggiava e guardava la bottiglia. Non è che magari più a morte uno quando passeggia e prega non deve guardare le bottiglie. Io per esempio mi capita, parliamo diciamo in maniera esplicita, con qualche amico, con coppie fatiscenti, io credo per esempio che il primo stile è girare la cosa che piace una bella donna. Tira la testa da parte, iniziamo a morte la risolvere con la presa. E voglio dire, quando io dico questo, sono nella parte della suggestione, sono già nella parte più.
Ah, allora, intanto.
Della lotta.
Allora, noi non è che partiamo dal zero e poi comincia la lotta, no? Cioè, noi siamo dentro qualcosa che ci lasciamo, lo respiriamo qui, adesso, no? Ci dovrebbero rientrare su quello che è già nel tempo materno che cerchiamo, dei nostri genitori, della nostra madre, ma anche da piccoli, quindi cresciamo in un ambiente dove per esempio il problema della patologia della sessualità, di cui poi parleremo, e della violenza e di tutto quello che c'è in gioco, no, tra uomo e donna, già lo respiriamo, no? Quindi ci siamo già adesso. La cosa è questo, io credo che questo schema, è uno schema che però ha il suo valore, c'è tutto da cogliere che ci sono dei momenti in cui su questa cosa che già c'è, c'è una spinta maggiore di cui tu ti puoi rendere conto. Poi non può, si può lavorare, però non partiamo, come dire, limpi e puri. No, penso che tutti noi abbiamo superato il mito del bambino puro. Cioè che i bambini quando sono piccoli sono puri e poi con l'età non è un mito,
non lo dico io, è un mito, cioè nel senso che i bambini vivono da bambini quello che noi viviamo da adulti, ma non è che c'è il bambino che è tutto puro, tutto e poi dopo il mondo lo rovina. Diciamo qualcosa della gola, della gola. E quindi vedremo se poi come andremo a mangiare oggi, avete preparato, eccetera, eccetera. Allora, la gola, naturalmente la golosità, nella tradizione antica si parlava del delirio del ventre, il delirio del ventre. È legato a qualcosa di fondamentale di umano che è l'atto del mangiare, no? Noi mangiamo per vivere e il nostro mangiare per vivere non è legato soltanto alla necessità, anche quello, no? Cioè degli anziani anche gesuiti così come battuta dopo pranzo, no, facevano abbiamo allontanato la morte, no? Cioè, e chi ha qualcosa di vero, cioè, perché se non mangi, no? Cioè, però come dire anche legato all'atto del mangiare, l'umanità ha sviluppato, no, nella cultura del mangiare, cioè nel senso che poi il mangiare non è soltanto nutrirsi, no, di per sé, ma è un atto di socialità, è un atto che come dire, stringe relazioni, o almeno dovrebbe, vediamolo in positivo, no? Cioè, non a caso poi i momenti fondamentali della nostra vita vengono poi in qualche modo celebrati, no? Con il mangiare insieme, dal nascere al morire, no? Cioè, quando ancora di più, forse l'abbiamo un po' perso, ma anche a Grottaglia, no? Quando c'era, dopo un lutto, eccetera, c'era un momento in cui la famiglia si riuniva e mangiava insieme, no? Questo anche nell'antichità, nelle tradizioni etrusche, romane, no? Di quelle cose che noi vediamo anche in ciò che ci è arrivato fino a noi. E poi anche il mangiare, appunto, legato alla socialità è legato alla parola, perché non è solo il mangiare, no? Ma il mangiare parlando, il mangiare, per dire, io miei confratelli gesuiti ho dovuto dire, questo per dire come già è negativo, che dato che per noi il pranzo è il momento della giornata comune in cui ci ritroviamo, gli ho detto per favore non portate il cellulare, no? Sì, perché è un parlare, sì, ma non con la persona con cui si sta insieme, eccetera. Deve essere lì, con l'altro, con cui ci sei fisicamente. E allora, ecco, questo mangiare che ci situa in relazione con gli altri, con la terra, perché noi mangiamo terra, no? Lavorata, eccetera, ma noi siamo in rapporto col mondo attraverso il mangiare e siamo in rapporto con Dio. Per dire anche nella Bibbia molte volte si parla dell'immagine della vita con l'immagine del banchetto, un brano per tutti, ma non l'unico, ma Isaia, capitolo 25, versetti 6-8, dove si dice: preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grazie e di danze, un banchetto di vini eccellenti, cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la colpa distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, perché il Signore ha parlato. Interessante, mangiare e superare la morte. Da una parte anche noi ho allontanato la morte, no? Proprio in maniera ma questo banchetto, il superamento della morte che poi attraverso il cibo che ci mette in comunione con Dio e tra di noi. E in questo senso quello che noi celebreremo tra una mezz'oretta è proprio quello dell'Eucaristia, no? Il banchetto che inoltre poi l'atto del mangiare e l'arte del mangiare è legata anche al preparare il cibo, perché nel preparare il cibo si gioca anche tanto di quello che uno sente nei confronti dell'altro, no? Quindi una volta le mamme, adesso si sono messi anche un po' gli uomini, quindi i master chef che guardano la televisione e poi vogliono provare a fare, no? Però c'è qualcosa di non è solo dare del cibo, ma il prepararlo, il pensare l'altro, no? E c'è uno storico dell'alimentazione che scrive: non solo noi mangiamo ciò che nostra madre ci ha insegnato a mangiare, ma tale cibo ci piacerà per tutta la vita. Noi mangiamo con i nostri ricordi, ma mangiamo ma noi mangiamo i nostri ricordi perché ci danno sicurezza, perché ci ricordano i primi anni di vita, il rapporto tra cibo e identità. Stiamo mangiando, stiamo ricordando, e mangiando cerchiamo di tessere i ricordi della nostra vita. E si dice che gli animali si nutrono, l'uomo mangia, e l'uomo intelligente sa mangiare. Per cui vedete già una patologia di questo del cibo e tante volte questo fast food, no? Che tante volte questo mangiare veloce, solo per darti forza e ripartire, no? E allora se da una parte c'è un'arte del mangiare che ha a che fare con la socialità, con la relazione, con gli altri, con noi stessi, con Dio, con il mondo, naturalmente il delirio del ventre è tutto quello che mette in crisi queste relazioni. Per esempio il mangiare senza ricordare l'altro. Non so se avete notato qualche volta anche mangiando insieme ad altri, sono quelli che quando arriva la portata che è per tutti, si riempiono il piatto completamente, l'altro, poi abbassano la testa e mangiano così, cioè no. Per cui gli altri non ci sono. Questo delirio che si mostra in eccesso a volte di quantità di cibo e a volte di qualità di cibo, no? Si va alla ricerca soltanto di cibo, no? Così disprezzando in qualche modo, no? Il cibo più semplice, il cibo più quotidiano, no? E non riconoscendo quello che a volte, quando si sta bene insieme, anche un pezzo di pane e una bottiglia di vino Casarulo, diremmo noi pugliesi, no? Cioè, si fa festa, no? Allo stesso tempo sapendo gustare quando c'è invece un vino, no? A un certo livello, ma mantenendola all'interno di un rapporto appunto di relazione. E eccesso nella quantità, eccesso nella qualità, rifiuto del cibo. Naturalmente qui dico delle cose che poi vanno a intrecciarsi con le dinamiche psicologiche, le malattie che conosciamo, della bulimia, dell'anoressia, no, che mettono in gioco tante cose. E quindi dove anche il discernimento è qualcosa, no, di molto importante da fare per cercare di vita. E dice un autore antico, dice la gola: il mio primogenito e il servo della lussuria. Dopo di lui viene per secondo l'indurimento del cuore e il terzo è il sonno. Da me procedono un mare di pensieri, fiotti di sozzure e un abisso di impurità insospettate e innumerevoli. Gli antichi tenevano molto conto del fatto che queste malattie non sono isolate, ma in qualche modo si mettono in relazione ad altre patologie. Non a caso, no, molte volte i banchetti, e certi banchetti, si concludevano in orge sessuali. Oppure, senza pensare a queste cose, che ancora ci sono, non è che non ci sono. E molte volte l'eccesso nel mangiare, nel bere a tavola, no? Come sappiamo, come dire, fa andare la parola e il linguaggio in maniera non sfrenata, che genera alterchi, liti, no? Eccetera, eccetera, violenti. Dice: i miei figli sono la pigrizia, ancora la gola, il pettegolezzo, a tavola a volte ci si lascia andare al pettegolezzo, l'impertinenza, la burla, lo spirito di contraddizione, la rigidità, l'ostinazione, l'insensibilità, lo spirito di sufficienza, la temerarietà, la millanteria. Tutte quelle cose che trascinano al loro seguito l'impurità della preghiera, il turbinio dei pensieri e spesso disgrazie improvvise e inaspettate, alle quali, strettamente, è legata la disperazione, il più nefasto dei miei germogli. Questo è Giovanni Climaco, è un grande autore dei primi secoli. Allora, dico ancora due cose e poi le riprendo, mi fermo qui per lasciare una... delle armi molto semplici, degli strumenti per tentare di guarire, per almeno contrastare, e nella tradizione cristiana è per esempio anche, è sempre importante, la preghiera prima di pranzare. E attenzione, può essere un atto formale, purtroppo, perché possiamo fare anche delle cose sante, delle cose, no? Veloci, facciamo un segno di croce, buon appetito, ma anche un momento in cui rendiamo grazie a Dio per il cibo, no? Cioè che ci ricorda che tra questo cibo e noi c'è il Signore e c'è l'altro. Quindi in qualche modo ci rimette nella relazione, di cui questo cibo è importante per la vita, per la relazione con noi, no? Con gli altri, con Dio. E allora come dire, ringraziare il Signore per il dono del cibo da condividere, interessante che ogni tanto noi sentiamo nelle preghiere: Signore, no, davanti a dei pranzi proprio enormi, eccetera, diciamo: Signore, ti preghiamo per i poveri, ricordati dei poveri, no? Cioè diciamo: tu, Signore, ricordati dei poveri. Il Signore cerca di dirci: guarda, io mi ricordo, è sicuro, tu ti ricordi? Cioè tu che stai mangiando di più e di più, ti ricordi dei poveri? Ti ricordi di condividere quell'altro, no? Perché oggi, no, questo delirio del ventre ha delle cose che gridano vendetta a Dio, che ha a che fare con lo spreco che una piccola parte, una parte minoritaria dell'umanità può fare del cibo e fa rispetto alla gran parte dell'umanità che il cibo ne ha pochissimo. E in questo credo che si veda il male. Il male, cioè il mangiare senza dimenticare, perché il problema poi non è come dire no, certe cose, no, come dire, no, niente cose fatte, no, tutte cose semplici, come questo, No, il problema, come anche le ricchezze, lo vedremo, non è neanche, perché uno dice la ricchezza, da quando è che si comincia a peccare? Cioè da quando è che il tuo conto in banca è diventato ricco? Da quando sei entrato nella categoria dei ricchi? Da 1501 euro? Cioè fino a 1499 no. 1501 sì. No, no, non è il problema della... No, no. Il problema è l'altro. L'altro. Perché la povertà cristiana non è un'ideologia, qui ne parleremo più avanti, no? Cioè, la povertà cristiana, cioè meglio, l'uso cristiano dei beni che sono dono di Dio, come il cibo, è legato anche al dire tu e tuo fratello. Tu e tuo fratello. E allora in questo senso l'Eucaristia è veramente, no, poi un banchetto che educa al mangiare con gli altri, al mangiare con l'altro. Bene, si è capito qualcosa di quello che ho tentato di dire, va bene, grazie, mi sostenete, siete pietosi.